minuti dopo le 9, rieccoci qua, comincia la seconda parte del giorno delle locuste e come sempre in apertura di seconda parte abbiamo con noi il professor Alessandro Santoro, buongiorno.
Buongiorno.
Eccolo qua, il professor Santoro che oggi ci parlerà di vecchi e nuovi condoni, un po' come con la cucina gourmet, innovazione nella tradizione, ma prima di affrontare l'argomento c'era il professor Di Stefano.
Il compito mi è stato ordinato chiederle se le piace Brescia.
Ah, una bellissima città e tra l'altro...
Come Venezia, è una bella città ma non so se ci vivrei.
No, è una bellissima città, una bellissima squadra che ha messo in campo una difesa a zona del tutto inaspettata contro la quale il nostro pluridecorato coach si è trovato, come dire, impreparato, incredibilmente, quindi ha meritatamente vinto.
Vabbè, un incidente di percorso, ma poi si sa.
Ma poi quello che conta è lo style of work, quindi chi se ne frega anche se si perde, l'importante è come si perde.
E poi anche le sconfitte possono essere eventualmente condonate, ed eccoci qua l'argomento di oggi, vecchi e nuovi condoni, caro professore.
Allora, sì, dunque nel famoso contratto o programma di governo c'è un riferimento abbastanza esplicito, lo dicevamo già la scorsa settimana, nel senso che si dice che bisogna instaurare la pace fiscale e per farlo va varato un provvedimento di estinzione dei debiti chiamato salda e stralcia. Si dice che questo dovrebbe essere riservato a persone che comprovino di essere in difficoltà economica, ma questo non è un particolare vincolo. Si dice anche che però è esclusa ogni finalità condonistica, quindi diciamo si gioca un po' con le parole e soprattutto non si mettono numeri, non si mettono percentuali. L'impressione è che in realtà quando il governo sarà varato questo sarà uno dei primi provvedimenti e che vista la necessità di produrre gettito nell'immediato per poter finanziare almeno alcune delle misure sarà un condono vero e proprio. A quanto sembra ci sarà una percentuale, si dice l'8, il 10, forse il 15% da pagare, ma attenzione, questa percentuale è calcolata sull'intero ammontare dovuto, quindi l'imposta originariamente non pagata più interessi e sanzioni, quindi uno sconto notevolissimo e
una roba da caroselli in piazza con le bandiere, l'inno tricolore, quelle robe lì.
Esattamente. Tra l'altro so già che molti ascoltatori di Radio Popolare giustamente saranno pronti a dire ma l'ha fatto anche il governo Renzi. Certo, il governo Renzi ha fatto un condono, ne abbiamo parlato anche qui. Però il condono del governo Renzi, comunque un condono, ma c'era la rottamazione delle cartelle con non pagamento delle sanzioni e degli interessi, ma l'imposta dovuta andava pagata integralmente. Qui a quanto sembra lo sconto sarà anche sull'imposta dovuta. Inoltre io ho anche il sospetto che potremmo andare oltre alle cartelle, cioè adesso non entriamo troppo nel tecnico, ma insomma la cartella arriva quando l'imposta ormai è definita, quindi il quantum che bisogna dare è stato giuridicamente definito. Ci sono però anche migliaia di casi in cui è ancora pendente, diciamo così, l'accertamento e per fare veramente il botto è possibile, si vociferava già ai tempi del governo Renzi, ma non è stato fatto, un condono che addirittura chiuda gli accertamenti pendenti. E questo certamente nel breve periodo produrrebbe più gettito, i suoi effetti nel medio periodo sulla fedeltà fiscale sono arcinoti, ma permettetemi ancora questa battuta, al bar magari non se ne sente parlare, quindi non è che possiamo pensare che poi rientri nel contratto di governo.
Sardonico il professor Santoro con questa battuta, ma quello che ci sta raccontando è solamente un trailer, perché ne scrive sulla voce.info quando esce il pezzo.
Credo stamattina dovrebbe uscire un pezzo su questo, e su altri aspetti della parte fiscale del programma.
Ecco, tra l'altro segnali che il titolo di questo provvedimento, secondo me, è bellissimo, efficacissimo, salda e straccia. È un po' come stira e ammira quei claim.
No, ma salda e straccia, non straccia.
Ah, ho detto straccia, sai quando si parla di rottamazione delle cartelle.
Hai coniato un nuovo titolo che forse è più efficace dello stralcio.
E forse anche più pertinente alla fine, stante l'entità del condono fiscale. Professor Santoro, grazie, la leggeremo a questo punto su lavoce.info e poi la prossima settimana invece commenteremo la bella rimonta. Grazie!
Buona giornata a tutti.
Arrivederci, buona giornata anche a lei. Torniamo invece, ci eravamo ripromessi di stare lontano dalle beghe che riguardano il contratto, i conti, lo spread, eccetera, con la parentesi dovuta del professor Santoro che abbiamo poc'anzi aperto e ora richiuso, e torniamo invece alla scaletta di largo sguardo che oggi ha preparato il professor Di Stefano, che lo riporta sulle piste di Deutsche Bank ancora una volta, uno dei suoi più acerrimi nemici.
Ma no, ancora una volta, perché la banca, l'istituto che, lo ricordiamo, è la principale istituto tedesco, ha annunciato di voler tagliare tra 7 e 10 mila posti di lavoro in tutto il mondo, che interesserà questi tagli interesseranno tutte le attività, quindi non saranno come in passato per esempio ristretti al segmento del trading. Il taglio diventa obbligatorio per ridurre i costi strutturali, e l'obiettivo è di tenerli sotto i 23 miliardi di euro. Da gennaio le azioni di Deutsche Bank hanno perso il 32% del loro valore. Ricordiamo che lo scorso anno si è chiuso con una perdita netta di 512 milioni di euro, ma in realtà la perdita avrebbe potuto essere molto più pesante, perché, lo ricordiamo, l'istituto tedesco ha dovuto pagare multe salatissime, in particolare negli Stati Uniti. La riforma fiscale di Trump ha danneggiato questa volta anche la stessa Deutsche Bank, perché altrimenti l'utile sarebbe stato di 900 milioni complessivi. E adesso vediamo come e se verrà dato credito a questo ennesimo taglio del personale. Nel frattempo dovrebbero essere anche fortemente ridotti, almeno questo è l'orientamento, alcune attività ad alto rischio, che sono quelle che hanno creato maggiori problemi proprio ai conti del principale istituto di credito tedesco.
Restiamo sulle banche, torniamo in Italia per parlare di una delle grandi dimenticate in crisi, ovvero la Popolare di Bari.
Sì, la Popolare di Bari avrebbe allo studio un aumento di capitale tra 250 e 350 milioni di euro. L'obiettivo, appunto, è quello di favorire il recupero dei cosiddetti ratio patrimoniali, tenendo conto appunto dei crediti deteriorati, dei cosiddetti NPL, che pesano molto sul bilancio appunto della banca. Il 2017 si è chiuso con un utile di 1 milione, ma in realtà questo milione è un milione figurato, perché l'istituto è in grande difficoltà, lo sanno molto bene alcuni poveri correntisti che avevano anche acquisito delle azioni della Popolare, e che da praticamente 2 anni non riescono, anche se lo vogliono, a sapere se è possibile venderle e a chi. Nella parte finale del 2017 la Popolare di Bari ha ceduto NPL per 350 milioni, si aspettano altre operazioni prima di questo aumento di capitale, che è un aumento di capitale comunque piuttosto a rischio, stanti appunto le condizioni generali dell'istituto pugliese.
Ecco, a proposito della Popolare di Bari, c'è un aspetto importante che abbiamo sottolineato più volte, ma che credo debba essere ribadito, ovvero che se alla Popolare di Bari ci fosse il mare, sarebbe una piccola Popolare di Parigi. Ricordiamolo, perché anche okay. Lei, il professor Di Stefano, si ricorda.
Mi ricordo.
Sottolineava questo aspetto. Invece dobbiamo sottolineare di un'inquietante sigla che potrebbe far ballare i titoli di Eni e Shell, OPL 245.
Sì, come raccontiamo grazie alla cronaca di Luca Manes sul sito di Valori, c'è stata una nuova udienza nel processo per la famosa corruzione da 1,1 miliardi per aggiudicarsi appunto la concessione appunto OPL 245, il processo che sta entrando appunto nel vivo. Siamo ancora alle schermaglie, diciamo, procedurali, e quindi è difficile capire quali saranno i tempi veri, perché le difese sia di Shell sia di Eni hanno scatenato una serie di eccezioni per cercare di rinviare al massimo l'andamento e cercare di arrivare prima o poi alla prescrizione, ma adesso è stata fissata già la nuova udienza, e la cosa importante, il Tribunale ha annunciato che sarà possibile fare sia le riprese sia appunto delle dirette del procedimento, che, lo ricordiamo, vede la presenza tra le parti civile delle organizzazioni britanniche Corner House, Global Witness, l'italiana Recommon, la nigeriana Human Environmental Development Agenda. Le prime tre sono quelle che nel 2013 presentarono l'esposto proprio alla Procura della Repubblica di Milano, che ha innescato le indagini sull'OPL 245.
E a proposito di Enel, che in Italia è la paladina della mobilità elettrica, la stessa Enel è sotto accusa in Spagna con Endesa, che sarebbe risultata l'azienda maggiormente emettitrice di gas effetto serra.
Sì, perché nella stagione cosiddetta delle assemblee, e quindi del cosiddetto azionariato attivo o azionariato critico, bisogna dire che ieri è stata la volta di Enel, così come nelle settimane precedenti era accaduto per Eni, per Leonardo, per Acea e per Shell, c'è stata la partecipazione appunto di diversi esponenti dell'azionariato critico all'assemblea di Enel, ed è emerso che il Endesa è uno dei principali in assoluto emettitori di gas ad effetto serra a livello spagnolo, ha 6 impianti che ancora lavorano a carbone. Ruolo di Endesa non poteva non essere rilanciato dalle ONG che si occupano appunto delle tematiche ambientali in occasione dell'assemblea appunto che si è svolta ieri a Roma.
Intanto una buona notizia, perché se rischiamo di essere o di rimanere il fanalino di coda in Europa dal punto di vista della crescita, manteniamo, anzi confermiamo, la leadership nel campo della pizza fritta. Una notizia che troviamo sulla prima di Repubblica, nuovo record a Napoli che va nel Guinness dei primati, pizza fritta lunga 7,15 metri, caro professor Di Stefano. Quello è un settore anticiclico, un settore trainante della nostra economia, quindi giusto.
Sì, sì, va benissimo.
Infatti.
Non sono un amante della pizza fritta, ma.
Ma va veramente?
Ci mancherebbe.
Non le piace, perché è pesante per lei.
Sì, è un po' pesante.
Ah, ho capito. Vabbè, invece si sta aprendo la grande stagione dei dividendi. Oh, cosa portiamo a casa quest'anno?
Noi nulla.
Come gli altri anni? Siamo
sempre
stabili, se non altro.
Siamo stabili, invece. Mediamente le corporation portano a casa molti più soldi, per la precisione secondo il Global Dividend Index che viene elaborato tutti gli anni da Janus Henderson, complessivamente sono 1250 miliardi distribuiti per i dividendi in tutto il mondo nel 2017, più 7,7%, e il dato è in crescita anche in previsione nel 2018, potrebbe arrivare a 1350 miliardi. Tanto per dare un termine di paragone un po' demagogico, stiamo parlando di una cifra che vale 5 volte la stima della FAO per cancellare la fame nel mondo, quindi per cancellare la fame del mondo sono necessari 260 circa miliardi di dollari, e quindi i dividendi realizzati in un solo anno dalle aziende quotate valgono 5 volte il valore appunto di questa previsione della FAO sulla fame a livello mondiale.
E allora, già che c'è, faccia filotto con i raffronti che possono apparire un po' demagogici, perché c'è quello che segue.
Esatto, questo è meno demagogico, è molto più concreto e da un certo punto di vista molto più preoccupante. Stiamo parlando di un dato che è emerso e che è stato portato, fatto emergere da SIPRI, quindi dall'istituto svedese che da 50 anni si occupa di analizzare e contabilizzare la spesa per armamenti. Ebbene, viene fuori che per ogni miliardo che viene destinato allo sviluppo ne vengono spesi 13 per le armi a livello mondiale. Questi sono i dati appunto ufficiali di SIPRI: 1.739 miliardi di dollari, pari al 2,2% del prodotto interno del pianeta, contro i 130 miliardi di euro che sono quelli dedicati all'aiuto allo sviluppo, 230 dollari per ogni persona, neonati inclusi.
Ci stiamo avviando alla conclusione della puntata di oggi e vi ricorderete certamente del contenzioso aperto da tempo tra Samsung e Apple sui brevetti dell'iPhone. Bene, siamo arrivati alla fine del percorso, con Samsung condannata a pagare 540 milioni di dollari alla Apple per violazione di brevetti.
Sì, non sappiamo se sarà la fine, sinceramente.
Ah, è il primo grado di giudizio?
No, perché si sono susseguiti decine di provvedimenti a favore o contro. È una causa che è in corso da 7 anni tra Apple e Samsung, con appunto alterne vicende. Questo sicuramente è un assist molto rilevante per Apple, che ha portato a casa questo pronunciamento della giustizia americana. 540 milioni di euro, di dollari, che dovrebbero essere appunto pagati da Samsung alla società californiana. È probabile che Samsung a questo punto cerchi nuove dilazioni e nuovi tentativi per allungare i tempi del pronunciamento finale.
Siamo arrivati quasi sull'ultimo metro e abbiamo il tempo di completare perfettamente la scaletta di oggi, con anche Amazon che c'ha un'accusa che le pende sul capo.
Sì, c'è una violenta polemica delle ONG che si occupano di diritti umani e che denunciano il fatto che le forze di polizia americane, soprattutto per ora quelle diciamo territorialmente più vicine alla sede di Amazon, stanno utilizzando Recognition, che è il sistema di riconoscimento facciale appunto sviluppato dalla Amazon per attività di controllo e di mappatura sul territorio.
Intanto, mentre già in sottofondo partiva la sigla, io stavo sbirciando nel sito di valori e a un certo punto mi sono imbattuto nelle pagine gotiche del sito.
Sono le pagine gotiche?
E fotografia, cielo di tempesta all'orizzonte, titolo: I quattro cavalieri dell'Apocalisse, super dollaro, guerra commerciale, volatilità, locomotive in frenata, quattro simboli di un mondo economico e finanziario che appare sull'orlo di una nuova crisi globale. Don 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 don. E lì parte.
Tutte cose che gli ascoltatori conoscono benissimo.
Non ho dubbi che le...
Però se vogliono approfondire, ovviamente
certo,
sono benvenuti.
È lì
tutto da leggere.
Savasandir. Chiudiamo, consegni un concetto, una parola di assoluta saggezza agli ascoltatori. Una frase finale, tipo, che ne so, in amore vince chi resta, e poi facciamo la rubrica le frasi di Andrea, come le frasi di Osho.
Non sono molto...
E dica quella: ne uccide più la penna della spada.
Ne uccide più la penna della spada.
Le piace di più, che in amore vince chi resta. Vabbè, ci vediamo la prossima settimana, professore.
Alla prossima settimana.
Viva i dividendi, prima o poi ne intercetteremo mezzo pure noi. Ma forse anche no.
Forse anche no.